Lo stretto di Hormuz sarà nostro, Trump alza la tensione nel Golfo e minaccia il ripristino del blocco navale. Per l'Iran, su Hormuz annuncia, imporremo dazi del 20% sulla merce in transito, Teheran rilancia e minaccia la regione. Ogni cooperazione con gli Stati Uniti sarà considerato atto di guerra. Negli Stati Uniti un'altra vittima dell'ISIS in pochi giorni, nel Maine una persona uccisa in una sparatoria dell'agenzia antimmigrazione, la seconda in meno di una settimana, manifestazioni di protesta. Parigi è la riunione dei volenterosi alla vigilia della parata del 14 luglio, Macron vuole fare un'esibizione di potenza militare francese ed europea, siglato un patto per un sistema antimissili balistici per Kiev. Ancora niente sanzioni invece per le colonie israeliane. Al Consiglio Affari Esteri i ministri non hanno trovato un accordo. Legge elettorale, arriva all'emendamento di Fratelli d'Italia e non moderati sulle preferenze. La maggioranza resta divisa, ma il provvedimento con cui la destra vuole modellare il risultato delle prossime elezioni accelera. Obiettivo la fine della settimana. Buonasera Popolare Network, il giornale delle 19.30. Da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno noti come custodi dello stretto di Hormuz. Dopo una settimana di tensioni nel Golfo Persico, Trump minaccia alza il livello dello scontro con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che avrebbe reintrodotto il blocco delle navi iraniane, accusato Teheran, che dopo gli attacchi ha nuovamente chiuso lo stretto, di violare gli accordi nel memorandum d'intesa. Lo stretto è aperto e rimarrà tale, ha scritto Trump su Truth Social, aggiungendo che gli Stati Uniti avrebbero imposto una tariffa del 20% su ogni merce che transiterà attraverso lo stretto, uno sviluppo che contraddice la stessa amministrazione statunitense che fino a poco fa sosteneva che il passaggio nel Golfo doveva essere libero. L'Agenzia Marittima dell'ONU ha già criticato le dichiarazioni del presidente statunitense e Teheran da parte sua ha minacciato tutta la regione avvertendo che chiunque collaborerà con Trump sarà considerato in guerra con l'Iran. La tensione intorno allo stretto degli ultimi giorni ha alzato il livello di scontro, gli attacchi reciproci sono aumentati, facendo traballare già fragili colloqui tra le due parti. Sentiamo l'americanista Mario Del Pero.
E credo che schermaglie a cui stiamo assistendo vadano legate ai negoziati in corso. Una questione cruciale è l'accesso allo stretto di Hormuz, ma soprattutto le modalità di accesso. La guerra ha dato in mano all'Iran un asset, una risorsa straordinaria, capace di danneggiare l'economia globale e di riflesso di colpire anche gli Stati Uniti. Come si gestirà Hormuz riaperto? Qui c'è una diversa interpretazione dell'articolo 5 del memorandum. L'Iran spera di poter imporre la sua sovranità, gli Stati Uniti non vogliono. Credo che l'obiettivo ultimo degli Stati Uniti sia ripristinare lo status quo ante, cioè fare in modo che un collo di bottiglia così vitale per l'economia globale come sia Hormuz abbia acque liberamente navigabili. Dopodiché Trump rilancia con le uniche categorie, con l'unica retorica che conosce, che sono categorie e una retorica imperiali. Immaginare che gli Stati Uniti prendano controllo di questo collo di bottiglia, di questo fondamentale passaggio dell'infrastruttura della globalizzazione, lo gestiscano direttamente loro e addirittura siano loro a farci un profitto, è qualcosa di inimmaginabile.
Negli Stati Uniti c'è stata un'altra vittima dell'ISIS in pochi giorni. Nel Maine una persona è stata uccisa in una sparatoria che ha coinvolto agenti della polizia antimmigrazione a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente ICE a Houston. Da New York la nostra collaboratrice Marina Catucci.
Di questa storia per il momento non si sa ancora molto. Si sa che alle 7:30 del mattino in Maine un uomo è stato ucciso dagli agenti dell'ICE. Ci sono dei punti in comune su ciò che è accaduto in Texas, ad esempio anche questi agenti dell'ICE a quanto pare non avevano le body cam, quindi questo complica di molto la ricostruzione degli eventi. Il Dipartimento per la Homeland Security, dal quale l'ICE dipende, non ha rilasciato dichiarazioni, quindi non si sa veramente molto. Si aspetta che indaghi l'FBI, si aspetta che l'Homeland Security indaghi, ma anche come è successo in Texas non ne può indagare la polizia locale. Il portavoce della Camera locale è stato il primo a parlare e la prima cosa che ha chiesto è, numero uno, ma cosa ci sta facendo l'ICE in Maine? Perché a quanto pare non era pubblica, si sa anche molto poco dell'identità della persona uccisa. Per il momento quello che ti è venuto a sapere è che si tratta di un immigrato molto giovane. Quello che sta accadendo adesso è che non ci sono più le grandi retate a cui ci aveva abituato Gregory Bovino. Con il cambio di guardie ai vertici, sono cambiate le modalità, non le finalità, quindi non abbiamo più le grandi retate guidate da uno vestito come un nazista che lancia i lacrimogeni per primo, ma dei raid più brevi e apparentemente più mirati, ma più mirati nel senso che non coinvolgono più anche cittadini americani, stanno iniziando a uccidere solo gli immigrati.
Una coalizione di 9 paesi europei per aiutare l'Ucraina a sviluppare un sistema antimissili balistici, questo è al momento il risultato più concreto del vertice dei volenterosi che si è svolto oggi a Parigi. Alla coalizione partecipa anche l'Italia. A margine della riunione è stato siglato anche un accordo per la partecipazione del Regno Unito al maxi prestito da 90 miliardi a Kiev. Il vertice è stato organizzato alla vigilia della parata del 14 luglio in Francia, anniversario della presa della Bastiglia, cui per l'Italia parteciperà Mattarella. Il servizio.
Nel suo discorso alle forze armate, oggi a presentazione della sfilata militare di domani per la festa nazionale del 14 luglio e di fatto a preambolo della riunione dei paesi cosiddetti volenterosi a sostegno dell'Ucraina, oggi pomeriggio a Parigi, Emmanuel Macron ha salutato il risveglio strategico dell'Europa e nello stesso contesto rivendicato l'inizio del riarmo francese con il raddoppio del bilancio della difesa nei 10 anni della sua presidenza. Il messaggio che inviamo al mondo è il seguente, ha detto: la Francia è pronta a difendere la libertà e il diritto anche al prezzo del sangue se necessario. Urbi et orbi, per così dire, messaggio alle forze armate, all'opinione pubblica e alla classe politica francese che si prepara a rimpiazzarlo dopo 10 anni di presidenza magari con altre priorità, e messaggio agli alleati e agli avversari, a cominciare dal fronte che resta prioritario per la Francia e l'Europa, quello ucraino. Con Zelensky, accolto una volta di più oggi a Parigi come una ventina di capi di Stato e di Governo della coalizione che si rafforza, e Putin che sembra indebolirsi ma in reazione rischia di diventare ancora più bellicoso e, per non dire, spericolato. Leader della parola, leader diplomatico o addirittura leader ideologico dell'unità e dell'indipendenza strategica europea, Macron è però un leader a corto di fondi, con il peggior deficit di bilancio dell'Unione e ormai anche a corto di tempo, a meno di 10 mesi dalla fine del mandato. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
E invece non c'è nessun accordo in Europa sulle sanzioni ai coloni israeliani. Al Consiglio Affari Esteri i ministri si spaccano anche su come votare.
Se c'è una sensazione che emerge dal Consiglio Affari Esteri di oggi sullo stop al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, è una confusione generalizzata che ostacola l'assunzione di responsabilità dell'Europa nei confronti della violenza dei coloni israeliani in Palestina. Sul tavolo dei 27 ministri sono arrivate le 3 proposte della Commissione: sistema di licenze con verifiche di conformità, dazi a livelli proibitivi o divieti di importazione di qualsiasi merce originaria dagli insediamenti illegali. Ma il punto che ha fatto arenare tutto è un altro. Serve la maggioranza qualificata, dunque almeno 15 stati che esprimano non meno del 65% della popolazione UE, o l'unanimità. Sembra una questione tecnica, ma in realtà è estremamente politica. Perché chi sostiene la prima opzione, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda, punta sulla costruzione di un fronte che possa spingere l'adozione rapida delle nuove misure. Dall'altra parte, chi vuole l'unanimità, Germania, Italia, Ungheria, Repubblica Ceca, sa bene che questa misura si andrà a schiantare contro il muro dei veti, come già successo molte altre volte. Ecco perché il supporto del ministro Tajani alle misure contro i coloni, ma con l'unanimità come per le sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir, che infatti sono bloccate da 2 mesi, ha l'aspetto di una posizione solo di facciata del governo di Roma. È l'alta rappresentante Callas a esprimere tutto il disappunto per l'inerzia dei ministri. Il Consiglio dispone di un parere legale secondo cui le decisioni in materia commerciale rientrano nella maggioranza qualificata, ma si possono sempre trovare giuristi che avanzano interpretazioni diverse, ha attaccato la capa della diplomazia UE, parlando di 2 avvocati, 3 opinioni. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Le sanzioni ai coloni sono state anche occasione per tornare a parlare nelle istituzioni europee del caso di Oussama Abu Safia, il direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, detenuto da 1 anno e mezzo in Israele senza accuse formali. Il gruppo dei 5 Stelle e l'Europarlamento ha scritto alla Commissione chiedendo azioni per il suo rilascio. Al servizio di Virginia Platini.
Più di 560 giorni in una cella, prima nel centro di detenzione di Sde Teiman, ora a Rakefet, sottoterra, senza un'accusa formale. Il dottor Oussama Abu Safia, pediatra, direttore dell'ospedale Kamal Adwan a Beit Lahia, per Israele è un combattente illegale, qualcuno che, senza essere un militare, partecipa direttamente a un conflitto. È bastata questa definizione per catturarlo il 27 dicembre 2024, dopo l'assedio del suo ospedale, e basta questa definizione per consentirne la detenzione senza un processo. Le ultime informazioni sulle sue condizioni risalgono a 10 giorni fa, quando ha potuto incontrare il proprio avvocato. Quasi irriconoscibile per le violenze subite, parlando a fatica, avrebbe dichiarato al legale: «Mi hanno portato qui per uccidermi, non mi vedo sopravvivere». Per la sua liberazione e per quella di altri 13 medici Gazawi detenuti senza accuse, si sono mobilitate ONG israeliane e internazionali, sempre, finora, senza successo.
A legge elettorale arriva l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati sulle preferenze, su cui la maggioranza resta divisa, ma il provvedimento con cui la destra vuole rimodellare il risultato delle prossime elezioni accelera, obiettivo, la fine della settimana. Da Roma, Anna Bredice.
L'emendamento è stato presentato, ma il tempo per Forza Italia e Lega per decidere si sposta domattina. Tanti dubbi dentro Forza Italia, silenzio invece per la Lega, che rinvia domattina presto una riunione per decidere. L'emendamento firmato solo dai partiti di Meloni e Lupi prevede il capolista bloccato e la possibilità di scegliere 3 candidati in una lista di 6 nomi con l'obbligo di una candidatura di genere. Da Fratelli d'Italia l'intesa viene presentata come una soluzione di compromesso offerta agli altri partiti perché spiegano il capolista rimane fisso e quindi considerato che i partiti di Tajani e Salvini non prevedono al momento nei sondaggi risultati oltre il 10%, anzi parecchi di meno, non ci sarebbe molta possibilità di vedere eletti altri candidati in lista, ma la diffidenza è forte perché chiaramente Fratelli d'Italia avrebbe campo libero in una campagna elettorale a tappeto, i soldi non mancano per fare comizi e propaganda e i voti possibili nemmeno per eleggere un gran numero di candidati e confermare una situazione che nei fatti vede è già vincente il partito di Meloni. Oltre a questo, dentro Forza Italia ci sono opinioni anche più frammentate. Se la segreteria del partito ha possibilità di scegliere il capolista, l'area che fa capo alla famiglia Berlusconi si vedrebbe esclusa anche da questa possibilità. Domattina quindi si capirà se Tajani e Salvini diranno ai loro parlamentari di votare a favore oppure no, sempre che non ci sia il voto segreto e nell'eventualità che l'opposizione rimanga in aula, il risultato sarebbe impossibile ora da prevedere. Con questo emendamento in realtà non si gioca tanto il cammino della legge elettorale, che in ogni caso andrebbe avanti, quanto la forza che ha ancora Meloni di imporre la sua linea e la sua riforma elettorale. Lo studio.
Non andrà al convegno negli Stati Uniti sugli antifa il sottosegretario agli interni Molteni, lo ha detto poco fa Salvini, il leader della Lega di cui Molteni fa parte, si era fatto il suo nome come inviato del governo all'appuntamento voluto dalla Casa Bianca. Quasi tutti gli invitati di una cinquantina di paesi si sono limitati a mandare funzionari e la scelta di mandare un membro del governo è sembrata un'adesione voluta da Palazzo Chigi alla campagna trumpiana. Ora Salvini lo smentisce aggiungendo di non sapere se la scelta ricadrà meno su un altro membro dell'esecutivo. L'Italia alle prese con la terza ondata di caldo da fine maggio, causata da una nuova espansione dell'anticiclone africano che porterà temperature oltre i 40 gradi. Già domenica il valore hanno ampiamente oltrepassato le medie stagionali al centro-sud e nelle isole. Il picco atteso tra martedì e mercoledì, 7 città in bollino rosso, a preoccupare soprattutto la durata che potrebbe protrarsi al 20 luglio. Nel frattempo il caldo sta aggravando anche l'emergenza idrica nel nord Italia, particolarmente critica la situazione nel bacino del Po e nelle Alpi orientali, dove i laghi sono a minimi storici e la portata di molti fiumi si è drasticamente ridotta. Francesco Vincenzi, presidente dell'osservatorio AMBI sulle risorse idriche.
La situazione nel nostro paese è drammatica, per non dire preoccupante. Quello che sta oggi soffrendo più di tutto è il bacino del Padano, il bacino del nord Italia, soprattutto il bacino del Po, ma anche di tutto il bacino delle Alpi orientali. Questo significa che in buona parte delle regioni del nord abbiamo una scarsissima disponibilità di risorsa idrica, soprattutto come riserva. Abbiamo i grandi laghi che sono al minimo storico, non è mai stato toccato questo livello negli ultimi decenni, e soprattutto abbiamo la scarsità all'interno dei fiumi proprio della risorsa, mettendo in forte discussione anche proprio la vivibilità del fiume stesso. Ad oggi abbiamo su tutto il territorio del bacino del Po grandissime problematiche di prelievo della risorsa idrica che sta mettendo in crisi non solo quelle che sono l'agricoltura, ma tutto quella che è l'economia che gira intorno al bacino idrografico del Po. Oggi il problema più drammatico è quella disponibilità di acqua da un lato per l'uso antropico umano in alcune aree del basso del Polesine, ma soprattutto anche la situazione ambientale, perché la risalita del Cuneo Salino per oltre 30 chilometri rispetto alla foce produce una problematica dal punto di vista ambientale non indifferente.
È tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. La prossima alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.